Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Se volete mandarci i vostri messaggi, vi ricordo subito il numero per i nostri sms: 335 12 43 317. La squadra di quest'oggi è composta da Massimiliano D'Angelo, che governa la console, da Silvia Giovanrosa in regia. Vi raccontiamo una storia vera che ha dell'incredibile, una scoperta quasi casuale che però poi si è rivelata inevitabile, quanto mai necessaria, perché quando si lasciano documenti nei cassetti poi quasi sempre vengono ritrovati. Abbiamo il piacere di avere in studio il giornalista e scrittore, perché ha scritto questo libro, bel libro che ho tra le mani, Il silenzio di Irma, La vergogna che uccide. Saluto e ringrazio Fabio Torriero, che è direttore del web magazine Intelligo News, autore appunto di questo libro. Grazie di esserci venuto a trovare.
Grazie a voi di avermi invitato.
E saluto anche Andrea De Angelis, che è autore del documentario allegato al libro. Grazie Andrea di essere qui.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio. Allora, vogliamo partire da questi cassetti che un giorno vengono aperti. E cosa c'è dentro, Fabio?
Allora, questa è una storia di date. Papà muore il 15 gennaio del 2015 e il 12 maggio del 2015 io e mio fratello eravamo intenti a rovistare casa per le operazioni di trasloco, le solite cose, un po' di tristezza perché è la casa dell'adolescenza, la casa della nostra infanzia, dove siamo tornati poi da adulti a curarci le ferite della vita. E c'è il famoso studio di mio padre. Mio padre aveva questo studio chiuso a chiave, c'era di tutto, il tubo di scappamento della 600 targata 41-15-45, lui un ingegnere pieno di progetti, di pezzi di carta, le matrici degli assegni degli anni 60, conservava tutto. E in un cassetto troviamo una cartellina terrificante: Irma Torriero. Apriamo e c'è dentro, ci si schiude una verità terrificante: papà aveva una sorella di cui non sapevamo nulla, una sorella nascosta, perché altrimenti l'avremmo saputo, con una storia terribile dietro di sé.
Cosa c'era? I documenti?
Poca roba, consisteva? C'era una fotografia che ritrae papà e zio Tonino e questa bambina, quindi una prova inoppugnabile, e poi c'erano dei documenti, delle lettere che Villa Russo di Napoli mandava alla mia famiglia: dobbiamo restituirvi la vostra congiunta Irma Torriero, e poi c'è la lettera pubblica al notaio che la famiglia Torriero manda a questa struttura psichiatrica, in cui sostanzialmente restituisce al mittente per la seconda volta Irma Torriero, proprio perché nell'impossibilità di ospitare, data la malattia di nonna, la casa, eccetera, eccetera. E c'erano dei biglietti di suor Giuseppina Mancini, una suora appunto di questa struttura psichiatrica, scriveva alla nostra famiglia: Irma sta bene e è tranquilla. E con questi pochi pezzi di carta, immaginatevi appunto il trauma di noi fratelli, perché ora forse, diciamo così, a cose fatte inizia questa inchiesta drammatica. Io con questi pochi elementi inizio tutta un'indagine da giornalista di giudiziaria, e telefonando a Napoli, cercando di coinvolgere esponenti del mondo politico, sindacale, eccetera. Però alla mente torna una parola: quando morì nonna, disse rivoglio la femmina mia. E mamma domandò a mio padre: ma come una femmina, non siete te e un altro fratello? E papà disse: no, morì subito appena nata una bambina, quindi fu molto laconico nel dare questa comunicazione. E la prova è al contrario, che appunto invece papà fino al 93 aveva mandato dei vagli a questa diciamo struttura, quindi conosceva sì l'esistenza, non solo, anche diciamo la condizione di Irma.
Scatta questa indagine e la ricostruzione, diciamo, di un puzzle a partire da qualche frammento che Andrea ti vede coinvolto ad un certo punto.
Sì, mi vede coinvolto perché ho avuto il privilegio di essere scelto per la realizzazione di una sorta di video inchiesta che è anche reportage, ma anche molto di più, perché Noi giornalisti siamo abituati, no, a guardare un po' dentro casa degli altri. Quando si tratta di fare un'inchiesta su quello che è l'affetto più caro di Fabio, uno dei più cari, vale a dire il proprio genitore, il proprio padre, diventa molto più difficile essere oggettivi e si rischia anche di finire col giudicare una persona che ti ha amato, tu sei frutto del suo amore. Dunque è molto molto complicato riuscire a farlo in maniera lucida, in maniera giusta per certi versi, e dunque anche coraggiosa questa operazione. Ripeto, è stato un privilegio perché riuscire a entrare in un qualcosa che è sì giornalistico ma anche estremamente privato, da collaboratore, da braccio destro per certi versi per quanto riguarda il video, mi è piaciuto molto, mi ha divertito e mi ha emozionato soprattutto.
Allora, dove ti sei recato, quali persone hai avuto modo di incontrare per cercare di ricomporre questa vicenda?
L'inchiesta si divide tra due città che sono Roma e Napoli. Roma perché Fabio è di Roma, Fabio ha vissuto a Roma anche la sua infanzia e dunque siamo stati al Quarto Miglio ad esempio per vedere quella che doveva essere in teoria la casa dove Irma avrebbe dovuto trascorrere gli anni più belli della sua vita, quindi parliamo dai 25-26 anni in poi, quando invece era già stata, lo vedremo tra un attimo, rinchiusa. E poi Napoli è stata una pagina molto molto importante perché c'è stata l'occasione di parlare con due persone che poi sono essere risultate decisive per quanto riguarda questo libro, e siamo anche stati al cimitero, ma quella parte, diciamo, ne parleremo magari dopo perché è veramente il cuore, se vogliamo, dell'intera opera.
Più spesso devo dire che ci siamo ritrovati a parlare, ecco, di questa parte forse oscura, no, della società, che riguarda appunto il disagio mentale, la malattia psichiatrica. Abbiamo cercato anche di entrare in questi luoghi che, insomma, si dividono tra luoghi più solari, dove ci sono persone che lavorano in un certo modo, quindi bene, che restituiscono la dignità che meritano queste persone stesse. Ci sono luoghi magari in cui questo non sempre accade. Voi avete, tra le varie persone che avete avuto modo di rintracciare, avete incontrato una delle infermiere, Giovanna Di Gennaro, che adesso ascoltiamo intanto in un frammento di racconto di quello che è veramente questo tipo di lavoro.
Sono delle persone che hanno una sensibilità, perché il pazzo, diciamo, no, non è scemo assolutamente, quindi con una sensibilità molto spiccata. Alcuni di loro, cioè, sono molto sensibili, e tra di loro sono anche molto generosi. Cioè, l'aiuto che hanno proprio tra di loro, che noi non manco ce lo immaginiamo.
Sono persone molto sensibili e molto generose tra di loro, Fabio. Insomma, piano piano sei venuto a conoscere anche tu uno spaccato che forse, insomma, mai avevi avuto occasione di conoscere.
Io credo che le prove sono per noi, non sono contro di noi. Io ho dovuto superare due prove terrificanti. La prima, come vedere una seconda identità di mio padre, perché la persona alla quale io ero più legato e sono più legato, poi ovviamente tutta la famiglia, e quindi scoprire questo segreto. Nell'incipit del libro non c'è un giudizio nei confronti di mio padre, è i pesi che ha portato, quindi anche lui vittima di una cultura della vergogna, appunto, che non solo uccide, ma che da cui si viene uccisi, perché in fondo poi si è vittime al tempo stesso. E in secondo luogo, poi, tutta la ricerca. Questo è un viaggio interiore, non è solo un viaggio giornalistico, e mi ha fatto cambiare anche atteggiamento nei confronti dell'alterità, della diversità. Io stesso sono figlio di pregiudizi, sono figlio di una cultura che comunque non esclude i pregiudizi, e la mia conversione cristiana, cattolica, è servita tantissimo per darmi una luce diversa, per dare una luce diversa a questo lavoro e alla missione che ho compiuto. Io ho dovuto superare anche io degli ostacoli di chi mi ha detto: ma che vai a fare, che iniziativa è, stai screditando la tua famiglia. E queste sono cose che vanno tenute dentro i cassetti, vanno conservate, chiuse
nel
a chiave,
privato.
Nel privato. E questa invece idea di rendere nota, di dare visibilità, dignità ad una persona che ha avuto un'esistenza, diciamo, disperata, solitaria. Tenete presente che il Irma significa integra, e lei è stata disintegrata dalla famiglia e doveva essere rimossa, nascosta da viva ma anche da morta, perché poi non se ne doveva sapere nulla. Questo è un viaggio alla ricerca della compietas, diciamo, di una misericordia che ridà vita alle persone sfortunate.
tra l'altro appunto non è l'unica, si suppone.
Non è l'unica perché diciamo in quel periodo, ma qui rientriamo nelle ipotesi che l'hanno portata a essere internata a 25 anni del 49, una delle ipotesi, proprio perché lei stava al casello di Priverno Fossanova, c'è stato il fronte di Cassino e ci sono state le famose marocchinate, quindi 20.000 ragazze stuprate dai marocchini su un totale di 80.000. Qualcuno ricorderà il film La Ciociara con Sophia Loren, che appunto denuncia questo dramma che hanno vissuto molte donne, ma non solo donne, anche bambini e sacerdoti che sono stati violentati da questa furia barbarica appunto dei marocchini.
Andrea, poco a poco un volto si ricostruisce, è così, proprio grazie al racconto anche di questa infermiera.
Il racconto dell'infermiera è assolutamente fondamentale perché le ipotesi creano suggestioni, creano emozioni. Poi quando hai davanti a te una persona che ti racconta com'era Irma, i suoi occhi, i capelli, il modo di fare, il carattere, il fatto che amava stare da sola, però al tempo stesso non disdegnava gesti di affetto e anche molto altro, allora lì capisci davvero che questa persona, anche se non c'è più, può cominciare ad esserci.
Ascoltiamo di nuovo un frammento di come questa infermiera, ecco, racconta l'atteggiamento di Irma.
Irma è aveva una figura minuta, non era minuta, e uno sguardo molto dolce, cioè questi occhi chiari, questi occhi anche un po' grandi, diciamo, secondo me. In genere amava starsene da sola, cioè amava trovare un angolino vicino alla finestra o nel corridoio, in genere nel corridoio vicino alla finestra si posizionava e stava lì magari anche per ore, però tranquilla, cioè era, cioè andavi vicino, cioè non è mai stata violenta, mai, assolutamente non ho mai visto scatti di violenza. È un grande bisogno di affetto, perché se ci andavi vicino lei comunque la abbracciavi, la accarezzavi, non si allontanava, anzi faceva piacere quello che lei chiedeva.
Immaginiamo Irma fuori da quel contesto. Beh, prima lei ha detto noi cosiddetti normali, tra virgolette normali. Lei fuori da quel contesto poteva essere considerata, secondo la sua esperienza, una persona normale? Dava l'idea di essere una persona malata oppure no?
Tranquillamente poteva anche stare nella vita normale, certamente forse doveva comunque, appariva sempre forse come una persona che amava stare in solitudine, però questa sua solitudine non lo so, cioè se è nata dopo o se poi da piccola, cioè voglio dirsi, è stata sempre così.
E già, perché poi i punti di domanda su tante questioni ancora restano, perplessità, dubbi, contraddizioni, vero Fabio?
Sì, noi abbiamo avuto tante grazie. Via via che il libro rendeva forma, sono arrivate anche foto successive che ritraggono Irma giovinetta. Addirittura ce n'è una a 3 anni dal suo ricovero, nel 46, al matrimonio del fratello. Lei viene ricoverata a 25 anni, lì aveva 22 anni. Non sembra dalle immagini una persona, diciamo, con delle alterazioni evidenti. Qui resta il mistero di questo ricovero. Lei viene ricoverata a 25 anni, allora è nata autistica, non l'hanno saputa governare, strada facendo è peggiorata, ha avuto un abuso in famiglia, un abuso privato, oppure appunto è stata marocchinata. Ciò non toglie che la famiglia Torriero non è riuscita a gestire questo, quello che per loro era un problema di vergogna sociale, e questo spiega anche la fuga dei Torriero dalla sociaria, perché poi papà porta i nonni tutti quanti a Roma e scrive anche delle poesie abbastanza disperanti che ora, alla luce di questa scoperta nostra, mia e di mio fratello, acquistano una diversa luce. Cioè papà dice: io abbandono questa terra che non ci ha capiti, eccetera. Quindi molto probabilmente sono stati artefici di una vergogna che poi si è ritorta contro.
Ecco, però persone davvero che avrebbero la possibilità di vedersi restituita una dignità, vero Andrea? Se solo si avesse più coraggio, se si fosse meno pregiudizievolmente vittima di tabù che poi si stratificano per generazioni e generazioni.
Ma io credo che due parole siano centrali, la parola coraggio e la parola vergogna. Non a caso prima ho detto, e l'hai detto anche tu adesso, che ci vuole coraggio per fare una simile operazione, ma la vergogna a volte prevale. Non a caso nella copertina del libro si legge la vergogna che uccide, sì. E appunto ci si chiede quanto possa essere potente questo sentimento, questa forza che a volte ci prende e abbiamo vergogna della vergogna, no? Sembra quasi un gioco di parole, però temiamo quasi di dire sì, è vero, io dovrei cambiare da questo punto di vista. Forse se ne parlassi un po' di più scoprirei che quel problema in realtà non esiste, ma è un'opportunità, e credo che questo libro porti anche a una operazione simile.
Tra l'altro c'è stata una trasmissione, una catena di bellezza, perché tante persone che hanno letto questo libro hanno avuto la forza e il coraggio di tirar fuori anche vicende delle proprie famiglie simili o diciamo similari, e anche il giorno della presentazione del libro c'è stata una bellissima testimonianza di una mia amica che ha una zia diciamo così non normale, l'ha abbracciata con una diversa forza, una maggiore consapevolezza. Quindi credo molto io in questa diciamo circuito
forza
virtuoso,
forza contagiosa, assolutamente. La presentazione, lo ricordo, c'è stata peraltro a Roma il 16 novembre, ce ne saranno altre,
esatto,
presumibilmente all'Università Roma 3,
esatto,
a breve,
esatto.
E quindi ecco un'operazione di coraggio che ha scardinato sicuramente la tua vita in primis e quella di chi diciamo hai attorno, ma che adesso scardina e si spera positivamente tutto un sistema di pensiero. Quindi che cosa ti ha fatto imparare ancora una volta, cosa ti aspetta? E più in generale veramente rispetto a questo spaccato sociale di cui si sa ancora così poco, o quello che si sa alle volte, passatemi magari questo pensiero, lo si sa per cliché, allora non lo so, la poesia di Alda Merini ormai è la poesia dei folli, ma insomma non lo so, mi sembra che si rimanga però alla fine è sempre molto in superficie, che si vada avanti un po' per facili etichette, non so se siete d'accordo.
Sì, a me ha insegnato tantissimo, ha insegnato che bisogna andare in profondità, che siamo nel compito che abbiamo noi operatori delle idee, giornalisti, e anche di una maggiore consapevolezza, che stiamo parlando di persone con delle loro vicende, con dei loro drammi e anche una loro bellezza. C'è un riscatto che è possibile per tutti, e soprattutto la verità non va mai nascosta, e l'approccio che deve cambiare è nella relazione con gli altri. Io questo l'ho imparato sul campo e sulla mia pelle.
È anche un atto di misericordia. Ora voglio dire, tu hai impiegato veramente un anno, no? Sia a livello di ricerche che poi di scrittura e stesura di questo libro. L'anno poi che è stato della misericordia. Immagino che questa parola in qualche modo c'entri, no?
C'entra moltissimo, e la misericordia insegna proprio questo, che più che le nostre risposte dobbiamo partire dalle domande degli altri.
Proprio così, Andrea.
Sì, venendo al potere, se vogliamo, delle parole, permettimi di dire che a volte proprio chi lavora nei media, i mezzi di comunicazione, i giornali, la stessa radio, si usano dei termini che probabilmente non dovrebbero essere usati. Pensiamo ad esempio a raptus di follia, folle, schizofrenia e quant'altro. Cioè noi diamo dei giudizi senza conoscere le persone o gli eventi, però le parole hanno un peso, la storia ci insegna che a volte pesano anche più degli atti. Dunque è compito di ciascuno, ma soprattutto di chi fa questo lavoro, pensare, ragionare, informarsi per informare in maniera degna.
E volevo aggiungere che talvolta il farmacus, il capro espiatorio, ci solleva dalle nostre responsabilità. Noi proiettiamo nell'alterità, nella diversità e quindi nella malattia mentale un alter ego che invece appartiene a noi. E allora forse in qualche modo, cambiando approccio, capiamo che l'altro, il matto o il diverso, è in realtà una proiezione delle nostre mancanze.
Sì, del lato magari più fragile.
Lato fragile, lato inconfessabile.
Esatto.
Che ci scagiona e ci fa sembrare perfetti e inattaccabili, quando poi non è così. La fragilità è un problema di tutti.
Ci sarebbe anche tutto il discorso della contenzione, che resta di grande attualità come aspetto di questo discorso, e che purtroppo tuttora in alcuni ambienti, lo si accennava,
la legge Basaglia
resiste. Penso a tanti anziani che ancora sono vittima di contenzione fisica perché non si trova un altro modo appunto per poter arginare delle crisi. Insomma, e questo chiama in ballo la formazione, chiama in ballo una rete di solidarietà che forse molto spesso manca, chiama in ballo appunto operatori veramente specializzati e con la vocazione di farlo questo mestiere, vero Andrea?
Ma è verissimo, ma non è un'operazione semplice, cioè qui non stiamo dicendo oggi che si è sbagliato tutto e siamo tutti colpevoli, è proprio l'esatto contrario, è un argomento talmente delicato che ci vuole una preparazione per intervenire. Io sono il primo a non essere in grado probabilmente, però da qui a non provarci nemmeno ce ne passa. Allora non stiamo dando una ricetta, ma stiamo dicendo aprite gli occhi, come diceva Fabio, la verità non si nasconde ma si ricerca, e se poi la si trova la si mostra.
Il libro non è triste, eh? Non è assolutamente triste, no? Sembra un libro flagellante, no, è un libro che invita al riscatto, alla bellezza della verità, alla bellezza della vita.
Beh, ma lo si può intuire dal tono in cui parli che non potrebbe smentire, ecco, questa tonalità. Procuratevelo questo libro che è edito da Terre Sommerse per la collana Prismi di Fabio Torriero, Il silenzio di Irma, la vergogna che uccide. In allegato trovate il documentario firmato da Andrea De Angelis e tra l'altro documentario che ha una musica bellissima, no? Con cui vogliamo chiudere. Aiutaci Andrea a collocarla questa musica nella scena.
Nel documentario ci sono più musiche, questa nello specifico è la musica che abbiamo scelto, che ha scelto Fabio in particolare. Io non la conoscevo e devo dire che ho imparato a conoscerla, di Mia Martini, Volesse il cielo, è la musica che ci accompagna durante il nostro arrivo al cimitero di Napoli, dove per la prima volta Fabio incontra, e mi piace usare questo verbo, incontra Irma, dove per la prima volta Irma riceve un fiore.
Ascoltiamo e poi ci congediamo. Volesse il cielo.
Cielo, che è passato il vento, ritornasse il canto che non finirà, ed ascoltando si piangesse tanto che nel mondo il pianto non tornasse mai. Volesse il cielo che nascesse l'angelo dalla passione che la vita dà. Volesse il cielo che ci fosse luce, volesse il cielo che ci fosse pace.
Allora, grazie ancora a Fabio Torriero e Andrea De Angelis, in bocca al lupo per questo lavoro e davvero molti auguri.
Grazie, grazie di cuore.
Grazie di essere stati con noi, restate sintonizzati, tra poco andremo a curiosare tra le città dove pare che si viva meglio, Mantova e Belluno, restate sintonizzati.